Buonasera carissimi amici ascoltatori, ben ritrovati anche in questa settimana, pronti per aprire insieme a me il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. E vi ricordo che ormai dalla settimana precedente stiamo studiando il libro dell'Ecclesiaste, libro che si trova nell'Antico Testamento. Sull'identità dell'autore di questo libro esistono varie teorie. Il dato certo è che si tratta di un re di Israele che visse a Gerusalemme. Potrebbe essere il re Salomone, per gli accenni che gli fa la sapienza, rimasta ancora oggi proverbiale. Potrebbe essere, e questo giustificherebbe l'uso di espressioni non appartenenti all'ebraico classico, anche un altro re di Israele, forse il re Uzia, vissuto in epoca successiva a quella di Salomone. Oppure potrebbe trattarsi dell'opera redatta dopo la deportazione in Babilonia da alcuni saggi israeliti. Comunque sia, quello che è più importante è che questo libro è stato ispirato al suo autore dallo Spirito Santo ed è quindi parola di Dio rivolta agli uomini per il loro ammaestramento. Abbiamo già visto la settimana precedente che, nonostante questo libro sia stato scritto quasi 3000 anni fa, risulta essere di una sconcertante attualità. L'Ecclesiaste parla di sé e della sua esperienza. Nel corso della sua vita, egli si è applicato allo studio, alla conoscenza per cercare di capire e spiegare i comportamenti e le occupazioni degli uomini. Questa attività è stata oltremodo faticosa e, a volte, anche dolorosa. E la conclusione a cui egli è giunto è che tutto ciò che si compie sulla terra è vanità e consegue gli stessi risultati di una corsa dietro al vento. Invano si cerca di cambiare le cose, di dominare gli eventi, di gestire le situazioni. C'è sempre qualcosa che sfugge al controllo dell'uomo, qualcosa che non è stato magari previsto, che è fuori dalla sua sfera d'azione. E bisogna così affidarsi al caso, attendere e stare a guardare cosa succede senza poter far nulla. In troppe occasioni l'uomo pensa di essere padrone assoluto del tempo, dello spazio, degli avvenimenti, ma si inganna perché ben presto egli potrà realizzare la sua impotenza, la sua precarietà, i suoi innumerevoli limiti. E allora si chiede l'Ecclesiaste, quale vantaggio trae colui che dedica tutte le proprie energie fisiche, intellettuali, alla realizzazione di un'opera che non sarà mai perfetta? Lo studio aveva permesso all'Ecclesiaste di raggiungere un elevato grado di conoscenza degli eventi terreni. Ciò nonostante, egli aveva dovuto riconoscere che anche la scienza è vanità, non apporta alcun vantaggio reale all'uomo che vi ha dedicato la propria vita. Come tutti i suoi simili, anche il saggio non è immune dai dolori, dalle malattie e infine dalla morte. Inoltre è valida l'uguaglianza che già sapienti di altre epoche e civiltà avevano formulato, per cui la conoscenza molte volte è sofferenza. L'Ecclesiaste sperimenta ogni tipo di piacere, non si nega nulla. Come re non conosce alcuna limitazione al suo appagamento, ma quel che ne ricava è solo una soddisfazione momentanea, che si esaurisce rapidamente come un fuoco di paglia. Al fine, egli non trova la felicità. Egli riconsidera tutte le opere compiute sino a quel momento, tutte le fatiche che aveva sostenuto non erano valse a nulla, tutto quello che aveva fatto sino ad allora non era che vanità. Nel valutare il valore e il significato in senso assoluto delle sue opere, l'Ecclesiaste fa un'analisi alquanto impietosa. E non ne salva nessuna, eccezione fatta per la sapienza. Egli riconosce che essa è luce che illumina il cammino dell'uomo e perciò, rispetto alla stoltezza e all'ignoranza, fornisce dei vantaggi reali a chi vi si dedica. L'uomo saggio ha occhi che riescono a vedere, mentre lo stolto cammina perennemente nelle tenebre. Pur non sminuendo il valore della sapienza, l'Ecclesiaste deve riconoscere, suo malgrado, che, però, la medesima sorte tocca sia al saggio che allo stolto. Entrambi sono soggetti alla morte, alle malattie, al dolore. La sapienza è uno strumento utile ed efficace per affrontare le situazioni della vita, per imparare dalle esperienze, per attuirne le sferzate, ma non sottrae l'uomo dal suo comune destino. Dopo aver sperimentato ogni sorta di piacere, come sovrano, come potente della terra, l'Ecclesiaste arguisce che non v'è per l'uomo niente di meglio del godere dei piaceri più semplici, più elementari, come il mangiare e il bere. Soddisfare i bisogni primari ed essere contenti del proprio stato, cogliendo le piccole gioie della vita, pone l'uomo in uno stato di benessere, ma raggiungere questa condizione non è da tutti. Anche questo è un dono di Dio. Egli dà solo agli uomini che gli si affidano sapienza per discernere, intelligenza per capire e scegliere e gioia per godere, mentre lascia coloro che hanno disprezzato la sua grazia in preda alla propria stoltezza, alla propria follia. Anche questo è un dono di Dio di cui essergli riconoscente. Al capitolo 3 abbiamo letto che l'Ecclesiaste osserva che in questo universo dove tutto si muove a vita secondo meccanismi di mirabile perfezione e leggi che obbediscono a un rigoroso tempismo, ogni evento si verifica al tempo giusto. La vita dell'uomo sulla terra è aggravata dalla fatica, inasprita dalla sofferenza, funestata dalla morte, ma questo accade perché l'uomo ha stravolto l'ordine delle cose, non riesce a cogliere il senso vero della vita, preda della sua ignoranza, della sua presunzione. L'Ecclesiaste ha potuto constatare invece che Dio ha fatto ogni cosa piena di bellezza e perfezione perché potesse allietare, potesse confortare la vita degli uomini. Cosa impedisce che ciò avvenga? La disubbidienza e la ribellione dell'uomo che rifiuta la tutela, gli insegnamenti e la guida del Signore. Nel corso della sua esistenza, l'Ecclesiaste ha potuto osservare un altro male che affligge la società degli uomini. Egli constata che non vi è giustizia sulla terra perché coloro che sono deputati ad amministrarla agiscono empiamente. I giudici sono corrotti e le loro sentenze sono inique. Solo il Signore giudicherà con giustizia ogni opera compiuta dagli uomini, sia palesemente che di nascosto. Un altro male che affligge l'umanità è l'invidia. L'uomo non riesce a godere neppure dei successi ottenuti nel proprio lavoro. L'invidia è un tarlo che lentamente rode dal di dentro e fa crollare tutta la struttura. Ed è vanità, qualcosa di inutile che non giova a nessuno. Dal suo bagaglio di esperienza e saggezza, l'Ecclesiaste, il predicatore, non si fa illusioni sulla capacità degli uomini di esercitare la giustizia sulla terra. Anzi, egli invita i suoi lettori a non meravigliarsi se la società trasuda ingiustizia e violenza. Egli sa però con certezza che il Signore vede e considera ogni cosa attentamente ed interverrà nel momento più opportuno. Abbiamo letto nel capitolo 6 che è bene per l'uomo godere che ogni esperienza, gioiosa o dolorosa che sia, va vissuta con serenità, ma è innegabile che la sofferenza insegna ed affina la sensibilità di un individuo e spesso lo rende migliore. Per questo motivo l'uomo saggio non disprezza né rifugge l'insegnamento della sofferenza, che lo stolto invece evita con cura. Anche il capitolo 7 dell'Ecclesiaste riporta delle riflessioni sulla sofferenza, sulla sapienza. Leggiamolo ancora dal primo versetto in poi. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire: come mai i giorni di prima erano migliori di questi? Poiché non è da saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità, e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo, come lo offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. L'Ecclesiaste passa ora a mettere in guardia dallo sposare cause estreme, più o meno nobili. Leggiamo le sue parole, così come sono riportate dal versetto 15 al 22. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto, e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto, perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto altri. Il fanatismo, l'integralismo e l'estremismo sono spesso più deleteri dell'indifferenza. Ottenebrano il cervello e annebbiano la vista e fanno perdere la capacità di discernere rettamente, sino al completo annientamento dell'individuo. Sono purtroppo davanti agli occhi di tutti gli effetti del fanatismo religioso che è stato ed è responsabile di tante nefaste azioni in varie parti del mondo. L'unico antidoto È il timore di Dio che ci fa applaudire dinanzi a tutte le cause giuste e indignare di fronte agli spettacoli offerti dalla malvagità. La saggezza, inoltre, fortifica chi la possiede, fornisce armi potenti per affrontare le avversità della vita. Sarebbe però semplicistico pensare che essa, la saggezza, sia il rimedio contro tutti i mali. Nessun uomo però, per quanto saggio possa essere, è immune dall'errore e dal peccato. Come esseri umani tutti sbagliamo, ed è per questo che non sta a noi esercitare il giudizio, passando al vaglio ogni parola che viene detta dagli altri. Dobbiamo invece essere pronti alla tolleranza, alla comprensione, se non vogliamo che la riprovazione degli altri ci colga non appena anche noi avremo commesso un errore. Terminiamo l'esame di questo capitolo 7 dell'Ecclesiaste leggendo dal versetto 23 al versetto 29. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza, ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere che l'empietà è una follia e la stoltezza una pazzia, e ho trovato una cosa più amara della morte, la donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose una ad una per afferrarne la ragione. Ecco, quello che io cerco ancora, senza averlo trovato. Un uomo fra mille, l'ho trovato, ma una donna fra tutte, non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Affascinato dal valore della sapienza, l'Ecclesiaste si dedica al suo conseguimento. C'è in lui un ferreo proposito e un desiderio sincero, ma nonostante i suoi sforzi, la sua ricerca fallisce. L'Ecclesiaste si avvede che v'è una sapienza terrena, frutto dell'esperienza degli uomini, ma sempre limitata e contaminata dall'errore, ed una sapienza celeste che ha posto le fondamenta del mondo ed avvolge tutto l'universo e che è irraggiungibile per l'uomo perché appartiene solo a Dio. Le riflessioni dell'Ecclesiaste continuano ed egli constata che la malvagità e la stoltezza caratterizzano l'uomo che ha perduto la capacità di ragionare, ma egli scopre qualcosa che è ancora più amara della morte stessa, l'incontro e la convivenza con una donna malvagia. Il rapporto con una donna simile cela continui inganni, non conosce affetto sincero ed equivale a una dura schiavitù. Solo l'uomo illuminato dalla sapienza di Dio riesce ad evitarla, ma gli altri uomini ne sono facili vittime. Per questo motivo l'Ecclesiaste considera un dono di Dio l'incontro con una donna saggia, rara, preziosa, quanto un tesoro. Qualcuno potrebbe obiettare che, in fondo, il responsabile di questi guasti sia il Signore che ha creato l'uomo e ha permesso che esistessero anche individui simili. L'Ecclesiaste ribadisce che questa idea è del tutto sbagliata, perché Dio ha creato un uomo onesto, ma sono stati gli uomini a corrompersi. E domani avremo l'opportunità, quando ci risentiremo, di vedere come l'Ecclesiaste continua l'elogia della sapienza. Quindi appuntamento per saperne di più. A domani. Ciao.